sono i più autentici, sono i più genuini, sono quelli più antichi. E non è vero niente, e non è vero niente, perché? Perché la Roma antica si sviluppa tutta in riva sinistra. E la riva destra, in realtà, i romani, pensate che la chiamavano la Ripa Veientana o il Litus Etruscum, perché in realtà questa era la terra confinante con l'Etruria. Tanto è vero che i romani i ponti non li hanno costruiti, cioè li hanno costruiti molto tardi, perché ovviamente avrebbero facilitato l'accesso dei nemici che venivano da nord. Quindi Roma, quella vera, si sviluppa dall'altra parte. Addirittura il Transtiberim è stato inserito dal punto di vista amministrativo all'interno della città, considerate che è il tredicesimo rione, ed è stato aggiunto soltanto alla fine del 1500 da Papa Sisto V Peretti. Quindi pensate un po', lui non è l'ultimo, l'ultimo è stato il rione Borgo, ma insomma è questione di anni, per cui comunque questo è il tredicesimo rione, appunto il Transtiberim. Quindi questa era la Ripa Veientana, e l'immagine che dobbiamo avere di questo rione è un rione operoso, un rione dove vi erano tantissime attività artigianali e mercantili. La presenza del fiume, ovviamente, quindi della fonte d'acqua, era qualcosa di importante e che sicuramente ha condizionato la vita di questo quartiere, caratterizzato proprio dalla presenza di attività artigianali, di attività commerciali, economiche. Qui vi erano i pistores, che erano coloro che pistavano il grano per poterlo far diventare farina e poter realizzare il pane. Qui c'erano, vivevano in questa zona i fossores, che erano coloro che scavavano le catacombe. Qui vi erano i fornaciai, perché la presenza dell'argilla sul Mons Aureus, cioè sul Monte Dorato che è il Gianicolo, faceva sì che c'era la necessità di avere tantissimi artigiani che lavoravano l'argilla, e quindi i fornaciai, qua dietro c'è la via delle fornaci, proprio perché si costruivano tantissime argille, con l'argilla si costruivano tantissimi vasi, tantissime terracotte in questa zona. Ma questa era anche la zona che, essendo fuori dalla città e fino al III secolo d.C., anche al di fuori del Pomerio, al di fuori del circuito murario, perché le mura serviane erano solo in riva sinistra, veniva garantita anche una certa libertà di culto, per cui arrivano qua le prime comunità di ebrei. Nel II secolo avanti Cristo, le prime comunità che arrivano qua con l'idea di cercare, no, un rapporto anche economico e commerciale con la comunità dei romani, le prime ambascerie sono attestate nel 160 a.C. e qui addirittura nel Trastevere vi è la prima più antica sinagoga riconosciuta qui nel rione. E non a caso, proprio perché la sua lontananza dal centro cittadino, dal centro politico, fa sì che tantissime sono le comunità di cristiani, tanto che molti sono i titoli, cioè le domus ecclesiae, come possiamo chiamarle, le prime parrocchie, cioè le case che i cristiani mettevano a disposizione della comunità per poter svolgere i loro riti. Quindi diciamo che questa un po' è la caratteristica di quella che viene chiamata però la Ripa Veientana. Nel 270 l'imperatore Aureliano costruirà il circuito murario 19 km e decide di inserire anche il Transtiberim, un piccolo triangolo recintato e aperto attraverso tre porte. La porta Settimiana la vedremo, la porta Aurelia, la porta Portuensis, perché è la porta, quella che noi oggi chiamiamo porta Portese, da cui usciva la via Portuensis che collegava Roma con Ostia. È già morta, il caldo?
No,
No, va bene, la sostituiamo, perché tanto ne ho altre e quindi nessun problema. Eccoci qua. Ecco qua. Vediamo se funziona, altrimenti cambiamo anche le cuffiette. Vediamo un po'. Meglio? Evviva? Ok. In età romana qui sono attestati e documentati non solo tantissimi titoli, non solo tantissime attività commerciali, ma tantissime abitazioni, ma soprattutto del popolo. 4.400 insule contro 100 domus, quindi significa che il popolo operoso lavorava e abitava questa zona. Quindi diciamo questa è un po' l'immagine che dobbiamo avere di questo quartiere meraviglioso. Ovviamente noi oggi adesso ci addentreremo a raccontare la storia, che è una storia che caratterizzata soprattutto dalla presenza delle comunità cristiane, quindi noi attraverseremo tantissime chiese di cui racconteremo una piccolissima parte, appunto, ed è anche una zona caratterizzata da vicoli e vicoletti che si sono venuti a formare nel corso dei secoli e che caratterizzano, insomma, quello che è uno dei quartieri più pittoreschi ovviamente della città di Roma. La prima cosa che salta agli occhi qua è la presenza di un ponte. E la cosa particolare qual è? Che in realtà questo è proprio uno dei ponti più antichi di Roma, o meglio, questo è un ponte rinascimentale, ma ricalca, è un ponte di età romana, un ponte che era stato costruito nel primo secolo d.C., ponte che era stato poi distrutto, ma non è certo il ponte più antico. I romani, come vi dicevo, non avevano costruito i ponti proprio perché questa era una zona nemica, tanto che il primo ponte che i romani costruiscono è in legno. Quello che noi oggi chiamiamo Ponte Sublicio, che non è il ponte più antico di Roma, perché è un ponte in cemento armato costruito alla fine dell'Ottocento, e non è neanche nella posizione del, diciamo, il vecchio Ponte Sublicio era un pochino più a sud. Questo ponte ricalca soltanto, ricordo solo nel nome, l'antico ponte costruito in legno. Le sublicie erano le travi di legno, quindi solo nel nome ricorda. E il legno proprio perché è costruito nel VI secolo a.C. all'occorrenza, Segoglieva e via. Il primo ponte più antico costruito in muratura si risale al 179 a.C., quindi prima del II secolo non c'erano ponti. E l'altro ponte romano è questo, che però verrà distrutto. Da chi viene costruito questo ponte? È il ponte Sisto. Quale Sisto? È Papa Sisto IV della Rovere, quello della Cappella Sistina. Perché costruisce questo ponte? Perché nel 1400, prima di diventare Papa, quindi prima del 1471, lui era cardinale titolare di una chiesa che si trova, vedete questo palazzo giallo? Dietro questo palazzo giallo, vabbè, però almeno ci piace, se può fa. Dietro questo palazzo giallo non si vede, ma c'è la chiesa di San Salvatore in Onda. L'abbiamo vista? Non mi ricordo più. Mi sa che non l'abbiamo vista. L'avete vista? È una chiesa a tre strati, è una chiesa a tre livelli. Non solo San Clemente, anche questa a tre livelli. Ed è la chiesa dei Pallottini. È una chiesa che non è bella, però ha questo triplice, cioè voi scendete giù allo stesso livello del fiume, dove trovate un'antica taberna di età traianea, quelle taberne che usufruivano dei servizi a domicilio delle lintres, no? Le barchette che a remi facevano servizi a domicilio sul fiume. Proprio lì, in quella chiesa, diventò cardinale titolare quello che poi diventerà Papa Sisto IV. E lui, da cardinale che stava lì, dice: tu, è troppo lunga sta strada per arrivare, se divento papa costruisco un ponte. Ha mantenuto la promessa e quindi, diventato papa, in occasione del giubileo del 75 costruisce il ponte, quindi ponte Sisto. Troverete sui libri, ma è leggenda, che l'ha costruito con le tasse delle prostitute, perché le prostitute venivano tassate, no? Le curiali, ma in realtà sembra che i finanziamenti siano stati, vengono da tutt'altro, e quindi non sono i soldi delle prostitute che sono stati utilizzati per la costruzione di questo ponte. Ovviamente la situazione è alterata oggi dalla presenza del Lungotevere. Questo è un aspetto con cui dobbiamo fare i conti, perché qualsiasi libro andate a sfogliare, io oggi ve le potevo portare le immagini, ma c'erano troppo materiale, lo potete vedere ovunque, l'immagine di un Trastevere completamente diverso da quello che vediamo noi oggi, perché il legame del Trastevere era con il fiume e quindi la costruzione dei muraglioni del Lungotevere ha alterato l'aspetto di questo quartiere. Le ultime due cose, poi ce ne andiamo. La fontana che vedete qua è stata trasferita quando hanno costruito i muraglioni. In realtà stava dall'altra parte, alla fine di via Giulia, ok? Quindi questa fontana qua, questa parte qui, era esattamente alla fine di via Giulia. È stata trasferita perché intralciava la costruzione del Lungotevere. E ovviamente non possiamo non guardare anche il monumento a Trilussa. Venite, ci avviciniamo, lo vediamo e poi ce ne andiamo via. Ci immergiamo nel Trastevere. Carlo Alberto Salustri, quindi lo pseudonimo Trilussa. Ed eccolo qua. Noi oggi vedremo due monumenti dedicati ai più importanti poeti romaneschi. Trilussa in realtà ha avuto un legame con il quartiere, ha vissuto e ha raccontato i trasteverini, e l'altro sarà quello invece del Belli, che invece non ha nulla a che vedere con Trastevere, aveva anche delle origini completamente diverse, tuttavia poiché ha raccontato la vita cittadina dei trasteverini, Trastevere ha voluto omaggiarlo con una scultura. E quindi questa è quella ovviamente più recente, perché è stata realizzata dopo la sua morte, avvenuta nel 1950, quindi ovviamente un poeta molto recente. Entriamo, siamo pronti con i ventagli? Perché fa veramente caldo. Allora, facciamo una cosa, anziché andare dritti, tanto quella parte sicuramente la conoscete tutti, vado qua a destra, perché mi piace sempre fare percorsi alternativi e percorsi un pochino meno turistici, quelli che sono un po' più isolati. Quella la parte la conosciamo tutti, no? La piazzetta con tutti quei locali. Invece qua abbiamo un vicoletto un pochino più appartato, che ci porta sempre dove dobbiamo andare. Però vedete il livello? Eccolo, questo è il livello del fiume. Per cui voi dovete immaginare che tutto questo debba essere eliminato per riportarci allo stato, all'altezza del fiume.
Questo quindi fino alla fine dell'Ottocento?
Fino alla fine dell'Ottocento, dopo l'Unità d'Italia, dopo il 1870, il regalo dei piemontesi, tra virgolette, è stato darci una protezione, no? Alla città. Altrimenti sarebbe stato come l'Arno a Firenze. E purtroppo salvare la città dalle inondazioni ha significato sacrificare la Roma medievale, perché hanno completamente saccheggiato rioni interi, chiese, strade, piazze, palazzi, quindi è stato distrutto tutto. E la conseguenza poi qual è stata? Che i romani hanno perso il contatto con il fiume. Cioè, io tante volte, forse lo abbiamo anche fatto, forse non con voi, non mi ricordo, però la gita in battello sul fiume, che è molto divertente, ma vediamo il fiume, cioè vediamo il muro, si vede la città. Io quello che faccio, quando l'ho fatta con alcuni clienti, spiego i ponti. Posso spiegare la storia del fiume, da dove viene, diciamo, però poi alla fine non vediamo nulla, perché il rapporto con la città è nullo. Quindi ok, muraglioni, magari un pelino più basso forse avrebbe fatto lo stesso effetto.
La cosa strana è che i ponti sono ancorati all'altezza attuale, tutti praticamente, quindi prima che possano essere i muraglioni o i ponti erano fatti in modo completamente diverso, non
c'è. Scendevano. Scendevano giù. Le ultime arcate scendevano. Se vai a vedere l'antico Poncel, esatto, Poncel, esatto. Erano fatti in quel modo. Eh sì. Allora, guardate a destra. Io sono venuta di qua apposta per farvi vedere, guardate. Che cos'è quel muro? Le mura aureliane. Le mura aureliane. Visto? Perché uno dice, vabbè, ok, ma dove stanno queste mura? Ci sono le tre porte, ma le mura che poi non le vedete, effettivamente c'è una parte a Porta Portese, una parte sulla... Però questa parte del Trastevere c'è la Porta Settimiana, che adesso andiamo a vedere dall'altra parte, ma le mura sono sparite, inglobate in tutte le costruzioni. Ecco qua un frammento. Quindi un pezzettino delle mura aureliane è rimasto, ovviamente questo è medievale, cioè voglio dire non è proprio quello del 271 perché tutte le mura aureliane in realtà oggi sono frutto di una totale ricostruzione che è stata fatta nell'alto medioevo. E quindi per quanto riguarda i ponti, l'unico ponte romano, perché il primo ponte, quello del 179, il ponte Senatorio, è quello che noi oggi chiamiamo ponte rotto, quello è il ponte in muratura, il primo ponte in muratura, ma non è più il ponte romano perché è il frutto di rifacimenti, l'ultimo rifacimento è stato fatto nel 1599. L'unico ponte romano che ci è pervenuto ancora con i mattoni romani è il ponte Fabricio, il ponte che unisce l'isola Tiberina con la riva sinistra. Poi vi era il ponte questo qui, che doveva essere chiamato ponte di Agrippa, poi c'era il ponte Neroniano, che è quello che non c'è più ovviamente, però quando vi è la secca, insomma si vede proprio il fiume asciutto, da Castel Sant'Angelo si vedono dei resti murari, ma pochissimo, e poi il ponte Milvio, ponte Molle, così veniva chiamato. Questi erano i ponti romani, quindi ponte Fabricio, ponte Cesse all'isola Tiberina, ponte di Agrippa, ponte Neroniano, il ponte Milvio. Questi sono, ma insomma ecco, il ponte Neroniano e il ponte di Agrippa non ci sono pervenuti. Da qui comincia via Garibaldi, ma prima di andare a sinistra vi volevo far vedere due cose, venite. Eccola qua la nostra porta, vedete? Noi abbiamo visto le mura, le vedete? Quelle che abbiamo visto prima. La porta Settimiana, detta così forse perché questa porta forse era una porta di accesso ad un impianto termale di Settimio Severo. Ovviamente anche questa porta è frutto di totale rifacimento medievale, con questi beccatelli, con questa merlatura. Le mura, eccole là, le vedete? Quindi le mura che arrivano direttamente, si attaccano al fiume, poi fanno questo percorso, ma questa parte qua non c'è più, è stata distrutta, il Palazzo Corsini, il Palazzo d'Orlonia, insomma non c'è più niente, quindi è andato tutto distrutto. E vi volevo far vedere la targa, se amate il cinema e amate Carlo Verdone, la targa vi ricorda che in questo incrocio c'è stata una scena memorabile di quando Carlo Verdone passa e c'è quello che gli cade l'olio per terra, no? E lui scivola e poi lui si incontra con Marisol, ve lo ricordate? E lui, quello che lo sfotte, si affaccia da quella finestra là, quella finestrella è quella che sta a fare, ve la ricordate? C'è da ridere solo a pensare a quella scena. Tra l'altro, se voi rivedete quella scena, il signore sembra che è altissimo, cioè non sembra quella finestrella là, invece insomma è bassissima. Comunque lui si affaccia da quella finestra e tutto avviene in questo incrocio. Questa casa qui, tra l'altro, è famosa anche perché si dice che questa fosse la casa della fornarina.
Infatti ho visto la foto.
Sì, eccola. La casa della fornarina, dove, ma insomma, la fornarina c'ha 200 case perché c'è pure via del Governo Vecchio, quindi non si è capito. Pure era via di un fornaio, tra l'altro, quindi non abbiamo capito bene. Boh, vabbè, comunque io ve lo dico perché.
Già i tempi.
Si dice, ecco, questa cosa qua. E vi volevo far vedere un'ultima cosa, poi andiamo a Trastevere dall'altra parte, però vi volevo solo far vedere una cosa, poi ce ne andiamo. Ecco, a parte un attimo di silenzio, perché questo è l'unico momento di silenzio che avremo in tutta la serata. Allora, vi ricordate, con qualcuno di voi siamo andati a fare il Gianicolo, ve lo ricordate la passeggiata al Gianicolo che abbiamo fatto? Siamo partiti da qua, perché la passeggiata al Gianicolo è bella vedendo dal basso la differenza con la parte alta, no? Per cui la parte alta è stupenda, piena di ville, palazzi, nobili, ambasciate, eccetera. La parte bassa è caratterizzata invece da un campionario di umanità infelice e soprattutto femminile, ce lo ricordano i nomi, no? La toponomastica, via delle convertite, via delle pentite, via delle penitente, via delle mantellate. Che erano, la ricordate la canzone di Gabriella Ferri? Le mantellate sono delle suore, ma a Roma sono soltanto celle scure, perché sì, erano un ordine monastico, ma che poi viene trasformato in un carcere femminile. e quindi si ricordano le celle scure di queste mantellate. Perché sono venuta qua? Perché vi volevo far vedere questo palazzo. Questo è il palazzo Torlonia. I Torlonia, pure come la Fornarina, hanno 200 case. Questi però ce l'hanno veramente, sono accertate. Torlonia proprio, cioè, perché sono la famiglia più recente, no? Non sono come, che ne so, i Farnese, i Borghese, che sono tutti quanti morti. I Torlonia si sono arricchiti nell'Ottocento, loro erano banchieri francesi, per cui comunque nel momento del regime napoleonico, quando i nobili sono stati tassati pesantemente, la nobiltà romana, che aveva palazzi, collezioni, ma non aveva i liquidi, i Torlonia si sono arricchiti a loro spese, tanto che prestavano a strozzo e in cambio gli davano le opere d'arte. Per questo motivo qua dentro 620 statue, opere della statuaria della Grecia antica, e quindi opere magnifiche che sono state messe qui dentro gli scantinati. Nel 2000, forse tra il 15 e il 17 comunque, quegli anni là, i Torlonia hanno iniziato una trattativa di vendita di questa collezione con il Polghetti Museum. A quel punto il Ministero della Cultura, aspettate un attimo, parliamone. E quindi c'è stata una lunga trattativa, il Ministero ha comprato 100 opere, che sono quelle che avete potuto vedere quando siete andati a vedere la collezione dei marmi Torlonia, perché è stata acquisita dalla collezione capitolina. Quindi adesso non so dove verrà collocata questa collezione, è stata vista in quella mostra temporanea, adesso si deve trovare una collocazione. Comunque, fatto sta che quello che era il Palazzo Torlonia, poi, che cosa è successo? Negli anni 50, 60, 70, con il boom, l'hanno trasformato in appartamenti di lusso. Una cosa che non potevano fare, per cui sono stati multati, poi è finito tutto a Taraluce Vino, non si sa com'è però tutto, no, ma è pure peggio, credo che neanche, perché tipo sono caduti i termini, prescrizioni, non lo so, però insomma una cosa brutta, fatto sta che è rimasto tutto com'era. Ok, andiamo. No, ce l'hanno ancora loro.
Qui? Dove stanno appartamenti privati?
No, allora
stanno... c'è una sala.
Credo si siano mantenuti una parte. Tra l'altro loro hanno anche il Palazzo Torlonia, che sta a Via della Conciliazione. Quindi ora non so da che parte stanno, forse una parte. Però stanno, sicuro stanno negli scantinati. Di quale palazzo? Non lo so.
Torlonia era sindaco sul primo piano urbanistico di Roma, inizio Novecento.
Ecco, appunto. Chissà com'è.
Sono soldi freschi.
È vero, infatti, freschissimi. Vabbè, allora andiamo. Allora, sulla destra abbiamo via Garibaldi, che arriva fino in cima al Gianicolo, dove c'è la statua di Garibaldi per celebrare proprio la battaglia, diciamo, comunque la faccenda risorgimentale che ha avuto nel Gianicolo il teatro di scontro, in modo particolare durante la Seconda Repubblica del 1849, quando il triumvirato Ormellini, Saffi e Mazzini, dando vita alla Seconda Repubblica, si è scontrata con il pontefice. Il Papa chiede aiuto ai popoli cattolici, rispondono i francesi. E dunque i francesi attaccano Roma passando dal Gianicolo, e sul Gianicolo appunto avviene lo scontro finale da aprile fino a luglio, quando la Seconda Repubblica, che era nata soltanto a febbraio del 49, termina così la sua vita brevissima ma molto intensa. Ed è stata una storia drammatica, dove ha visto la morte di tantissime persone che hanno combattuto accanto all'esercito di Garibaldi, uomini e donne. Ne vedremo anche una nel corso della nostra passeggiata, non solo in occasione appunto della Seconda Repubblica del 49, ma anche in occasione degli scontri per arrivare poi all'Unità d'Italia, e quindi fino al 1870. E la storia, il Gianicolo incarna proprio il Risorgimento, incarna la Seconda Repubblica, ed è una storia importante. Voi, se siete stati di recente sopra il Gianicolo, avrete visto che è stato creato un pannello con tutta la nostra Costituzione, tutti gli articoli, ci avete fatto caso? Se ci andate? Piazza Garibaldi, proprio nel muro, quello che poi sotto c'è l'obice, cioè il cannone, lì c'è tutta, ci sono tutti gli articoli della Costituzione, perché c'è un motivo, non è che l'hanno messo così a caso, perché la Seconda Repubblica del 1849 si è data una Costituzione, in quella Costituzione già si parla di diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto all'istruzione, la libertà di stampa, la libertà di pensiero, la libertà di culto, tutti principi meravigliosi, ma che l'Italia nel 49 non era ancora pronta per poterla accettare, quindi bisognerà aspettare 100 anni, ovvio. E quindi per questo motivo è stato messo lì, perché si vuole ricordare che già 100 anni prima si sarebbe voluto, ma c'era ancora il Papa. Il Papa era, no? Ostacolava l'arrivo della Repubblica, e dunque per questo motivo non è casuale il fatto che appunto là ci siano gli articoli di tutta la Costituzione. Santa Maria della Scala, ecco che siamo davanti ad una chiesa che direte, vabbè, ma che è una chiesetta così? Beh, sì, una chiesetta così, costruita alla fine del 1500, è diventata famosa perché la chiesa dei Carmelitani, e all'interno di questa chiesa Caravaggio collocò la morte della Vergine, ma che ovviamente non fu accettata. Se avete presente quel quadro, la Vergine sembra incinta, e fu un quadro molto criticato, perché si racconta che lui potrebbe aver preso spunto nelle fattezze della Vergine da una prostituta trasteverina, e dunque l'opera non venne accettata. Fatto sta che oggi l'opera sta al Louvre, purtroppo.
Che l'hanno accettata.
Molto volentieri hanno detto date a noi, che noi tutti questi problemi non ce li facciamo. Di questa chiesa, quella che è la parte bella è la spezieria. Allora, qua c'è la farmacia moderna, ma sopra, non so se l'avete mai vista, anche lì dovrei organizzarmi una visita, però non mi ricordo, è da tanti anni che non la organizzo, ma è un posto pazzesco. Questa era la spezieria del Papa, dove dalla fine del 1500, quando questa spezieria prende vita, qui veniva prodotta l'acqua di melissa, che era l'acqua per le crisi isteriche delle donne. Poi vi era la terriaca, che era un prodotto antiossidante formato da 57 ingredienti diversi, tra cui il veleno di vipera, che sembra sia un potente antiossidante. E il Papa Gregorio XIII Buoncompagni, che ha vissuto fino a 85 anni, sembra che abbia funzionato, insomma, era tantissimo. Lui diceva che prendeva la terriaca e che beveva l'acqua del fiume. Pensa un po'. Sì, infatti. Comunque dentro è meravigliosa, è un posto dove la vita si è fermata nel 600, è piena di alambicchi, ampolline, distillati, è un posto stupendo. Guardate su internet, ci sono le foto veramente interessanti. Comunque Santa Maria della Scala, perché sembra che ci fosse apparsa un'immagine miracolosa della Vergine sotto una scala, di cui ovviamente oggi non si sono perse le tracce, ma insomma questo è il motivo per cui prende questo nome. Vabbè, questi sono tutti locali meravigliosi, mi ricordano la mia giovinezza. Venivo sempre in questi pub. L'urbanistica qua è molto eclettica, per cui ci sono case medievali, case rinascimentali, case del Settecento, case umbertine, case dell'età fascista, quindi c'è veramente una stratificazione incredibile. Sono tantissime le Madonnelle che appaiono sparse qua e là negli incroci, ma anche, come vedete, non negli incroci, in genere è qualcosa che si trovava di più negli incroci, che venivano visti un po' come qualcosa di pericoloso e quindi necessitava di una protezione maggiore. È un retaggio della cultura pagana, perché ricordava Ilares e Campitales, che erano le divinità protettrici dei viandanti e che appunto proteggevano i viandanti soprattutto negli incroci, che erano quelli che potevano essere maggiormente esposti al pericolo. E quindi le edicole mariane sono un retaggio. Qui abbiamo Vicolo del 5. Perché Vicolo del 5? Ma semplicemente dal nome di una famiglia. Una famiglia rinascimentale, i del 5, che hanno lì il loro palazzo, c'è ancora un palazzo con il bugnato tipico fiorentino, tipico rinascimentale, avevano qui i loro possedimenti, quindi ecco perché si chiama in questo modo. Allora, la maggior parte delle chiese qua, a parte questa che non ha niente di che, ma la chiesa di Santa Maria della Scala è veramente una bellissima chiesa. Andatela a vedere perché dentro è spettacolare. Peraltro ci sono moltissimi pittori come Gherardo delle Notti, che è un caravaggesco, quindi insomma c'è quel genere lì proprio di tipico della pittura di Caravaggio dei primi del Seicento, in fondo è una chiesa della fine del 1500. E ora, prima di arrivare nella piazza di Santa Maria in Trastevere, dove racconteremo la storia della chiesa, siamo davanti alla comunità di Sant'Egidio, una comunità che nasce dopo il Concilio Vaticano II, alla fine degli anni 60, ed è la comunità appunto che tuttora dà assistenza, aiuti, e quindi insomma si portano i propri beni per poterli distribuire a chi ne ha bisogno, quindi tutti i giorni vengono qua le persone per cercare appunto di prendere quello di cui hanno bisogno. E c'è il Museo del Folklore, il Museo di Trastevere, che è il museo folcloristico, quindi vi sono attività artigianali, dipinti dell'epoca, chicche proprio della zona del Trastevere, quindi è un museo proprio tipico, potremmo dire veramente trasteverino, più che romano, è un museo tipico proprio di questo rione.
Il Museo del Folklore non è quello a lei?
No. Questo è proprio il museo, sì, museo di Roma, che è...
Civiltà romana all'Eur.
No, una volta c'era il museo delle arti e dei mestieri, però sono due cose diverse.
Credo che quello è del Ministero dei Beni Culturali e questo forse...
Del comune questo?
Del comune, ecco qual è, perché c'è...
La gestione, quello non l'ho mai visto, e c'è non l'ho mai visto quello.
Sì, all'Eur prima di essere...
Sì, ma quello è un museo etnico però. Ah, sì. Non lo so, però ecco, forse la dicitura. Questo qua è comunale. Andiamo. Noi vediamo qui dal fianco, questo è il transetto della chiesa di Santa Maria in Trastevere, che è una delle chiese più belle che abbiamo a Roma. E si contende con la Basilica di Santa Maria Maggiore, la più antica chiesa che è intitolata alla Vergine Maria. Ma è probabile che sia questa la più antica chiesa dedicata alla Vergine, perché si racconta che le prime comunità si siano riunite qua nel III secolo. Per volontà di Papa Callisto. Allora, andiamo di là, va, che qua è troppo caotico, mi sembra un macello poter spiegare. Allora, questa è la parte più caotica, eh? Una volta che riusciamo a superare via della Lungaretta, che è veramente la strada più... Allora, eccoci qua, mi trovo... Sono circondata da turisti, dove siete? Avevo perso, dico, con chi sto parlando? Allora, eccoci arrivati davanti a Santa Maria in Trastevere, che come vi dicevo contende il primato di essere la prima chiesa dedicata alla Vergine Maria. È sicuramente un luogo antichissimo, il luogo di culto nasce su un luogo legato al cattolicesimo, uno dei luoghi più antichi. Perché? Perché la chiesa sorge sul luogo di un miracolo. Nel 38 avanti Cristo qui c'era una taberna meritoria, cioè un'osteria dove si riunivano i militari in congedo. Qua nel 38 avanti Cristo succede un evento prodigioso, cioè succede che dal sottosuolo comincia a sgorgare un liquido oleoso. Questo evento gli ebrei lo interpretarono come un presagio dell'avvento del Messia. Quando poi, 38 anni dopo, effettivamente il Messia arrivò, si videro confermato questo presagio e si convertirono al cristianesimo. Per questo motivo si venne a formare qua la prima comunità, che peraltro si andò a formare sempre più numerosa, soprattutto per merito nel III secolo di Papa Callisto, Callisto II, il quale creò qui una comunità religiosa. E soltanto dopo la libertà di culto concesso da Costantino si venne a formare la chiesa dedicata alla Vergine Maria. Ora, in realtà l'evento prodigioso non è poi così prodigioso, perché è un evento geologicamente spiegabile. È successo anche quando sono stati fatti gli scavi per costruire il Lungotevere, cioè sono delle esalazioni di gas che emana il terreno, che sono degli eventi, degli effetti assolutamente naturali. Quindi non ci fu nulla di prodigioso, ma fu una cosa che è geologicamente, naturalisticamente parlando, assolutamente spiegabile. Quindi aveva un senso. Fatto sta che per i cristiani non era così, tanto che addirittura all'interno, nei mosaici, negli affreschi che ci sono, compare citata questa Fons Oleus, comunque è sempre citata nella taberna meritoria la presenza di questa fonte oleosa che è sgorgata nel 38 avanti Cristo. Da quel momento in poi nasce la chiesa di Santa Maria in Trastevere, che assume l'aspetto attuale nel XII secolo per opera di Papa Innocenzo II. Nel catino absidale, se voi ce l'avete presente, comunque insomma faremo una visita all'interno della chiesa, nel catino absidale ci sono due strati, cioè nel catino un bellissimo mosaico, sotto ci sono degli affreschi del Cavallini del XIII secolo, mentre il catino absidale è stato realizzato nel XII secolo. Ed è un catino absidale importantissimo perché c'è un'immagine molto interessante dove si vede tre personaggi a sinistra, tre personaggi a destra, tra cui il Papa col modellino della chiesa che offre, eccetera, eccetera, ma al centro ci sono la Vergine Maria e Gesù, seduti però non ognuno su un trono, ma sullo stesso trono. È un'immagine particolare, perché non succede spesso, in genere sono rappresentati in autonomia. Invece qui sono uniti nello stesso trono, lui abbraccia la Vergine srotola un rotolo dove sono i versi del Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici, che sta nella Bibbia, è un inno d'amore tra un uomo e una donna, che è anche molto particolare, perché si capisce com'è, cioè, questa cosa all'interno della Bibbia, dove si parla di un amore anche carnale, di un amore comunque, no? Dell'attrazione, del desiderio che c'è tra un uomo e una donna. Perché compare tra Gesù e la Vergine? Perché in realtà la Vergine è sì la madre di Dio, ma è anche la sposa di Dio. Perché? Perché la Vergine è la Chiesa e la Chiesa è la sposa di Gesù. E quindi per questo motivo Gesù è lo sposo della Vergine Maria. Quindi con una esagerazione esegetica, queste sono le esagerazioni esegetiche che si facevano nel Medioevo. Cioè, pensate un po' nel Medioevo che cosa sono andati a... No, contorta questa cosa. Ma è una cosa che peraltro non è che dice ce la siamo inventata oppure abbiamo interpretato male. Non è neanche così, perché nel Medioevo addirittura si facevano delle processioni, no? Roma era piena di icone. E una processione particolarmente famosa a Roma, quella che si svolgeva tra il 14 e il 15 agosto. Si prendeva la Cherubita, che è l'immagine di Gesù che si trova dentro al Sancta Sanctorum, l'icona che sta dentro la chiesa di Santa Maria Nova, si prendevano queste due icone, si faceva una processione. Quindi le prendevano una da una parte o dall'altra, facevano la processione, dopodiché si incontravano davanti alla chiesa di Santa Maria Antica al Foro Romano e le due immagini si venivano ad affiancare come se si volessero baciare e si cantavano il Cantico dei Cantici. Quindi, cioè, si metteva in scena quello che è qui rappresentato nel catino absidale, ok? Quindi addirittura c'era qualcosa, quindi non solo nell'immagine, ma addirittura una rappresentazione teatrale. Quindi pensate quanto veniva sentita forte questa interpretazione dell'amore tra la Vergine e Gesù. E quindi la Chiesa è importante anche per questo motivo, al di là del fatto che ha delle immagini bellissime, ha delle cappelle con delle storie, la famiglia Altems, che è stato cardinale, lui è stato cardinale titolare, quindi ha la cappella di famiglia, insomma, quindi c'è una storia affascinante. Bellissima anche la teoria delle vergini che si trova sopra, guardate, ognuna con la fiamma ascensionale, no? La fiamma che, no? Della spiritualità che si unisce a Gesù. Splendido il campanile romanico con sopra addirittura l'immagine, la vedete, no? Quell'iconcina che però è del 1700, quindi in realtà è un'immagine più recente. Lo stesso l'orologio assolutamente moderno che è stato poi aggiunto, modificato, insomma, nel corso dei secoli. Bellissime le ceramiche mozarabiche che decorano tutto il campanile, come è classico di tutti i campanili di Roma. Questo è uno dei più fastosi, anche se non è il più fastoso, adesso ne vedremo un altro a San Crisogono, ma vi farò vedere anche quelli più piccoli che adesso incontreremo lungo la strada. Sabatini, famoso. Mozarabiche. Le azulejos.
Le stesse che ci sono Santi Giovanni e Paolo.
Okay. Esatto, sono le stesse. E poi vi volevo dire, l'interpretazione della fons di questa fonte, no? Che sgorga, qualcun altro l'ha interpretata in un altro senso. Qui in età romana, prima che arrivasse l'acqua, arrivava un acquedotto che era stato costruito da Augusto, che veniva dal lago di Martignano, che però era un'acqua malsana. Infatti veniva chiamata anche Fons Oletus, no? Questo lezzo cattivo, ed era un'acqua malsana che veniva utilizzata soltanto per l'irrigazione, non si beveva, e quindi veniva chiamata l'acqua alsietina. Soltanto Traiano porterà qui dal lago di Bracciano l'acquedotto Traiano, che finalmente porterà l'acqua a Trastevere, e quando poi nel Medioevo l'acquedotto verrà distrutto, verrà ripristinato da Papa Paolo V Borghese. Infatti viene anche chiamato l'acquedotto dell'Acqua Paola. Il fontanone che abbiamo, cioè quella fontanella, perché il fontanone dell'Acqua Paola è quello che sta a Gianicolo, no? La mostra dell'acquedotto dell'Acqua Paola. Lo stesso acquedotto che va a rifornire la fontana che vi ho fatto vedere a Piazza Trilussa, da dove abbiamo cominciato il nostro percorso. Quella è sempre la stessa acquedotto, l'acquedotto dell'acqua di Traiano, diventato poi acquedotto dell'Acqua Paola, che rifornisce anche questa fontana. Quindi l'acquedotto dell'Acqua Paola, ex acquedotto di Traiano, è stato fondamentale per questa zona, perché ha reso possibile le attività commerciali. Addirittura nel 1600, quando Paolo V Borghese ripristina l'acquedotto, questa zona diventa un polo industriale. Cioè si pensava di fare del Trastevere e del Gianicolo un polo industriale. Qui vi erano le manifatture delle cartiere, la manifattura della, come si chiama, la cardatura della lana, per lavorare la lana, la cartiera, le industrie di tabacco, la manifattura di tabacco, insomma ci erano tante manifatture rese possibili grazie all'energia idrica, alla presenza dell'acqua. Poi ovviamente quando gli altri paesi più industrializzati come la Spagna, la Francia, l'Inghilterra vanno avanti, Roma rimane indietro e Trastevere e Gianicolo crollano miseramente. Tanto è vero che, forse se c'era qualcuno di voi a testaccio se lo ricorda, dopo l'Unità d'Italia, quando c'è il rinnovamento urbanistico di tutti i rioni, qual è il rione che diventa il polo industriale? Non questo, ma è Testaccio. Su Testaccio, se vi ricordate, si investiva per farne il polo industriale, il mattatoio, tutti i vari condomini, no? I palazzi che vengono costruiti, cioè lì c'era proprio la progettualità di creare un polo industriale, ma poi anche lì crolla miseramente perché non verrà mai più investito nulla per farci.
È storia, sì.
Sì, non è stato fatto nulla, soltanto il mattatoio, perché un po' per la posizione, la presenza dell'acqua, ci arrivava la ferrovia, quindi c'era una serie di motivi, la via Ostiense, quindi la vicinanza d'Ostia, per una serie di motivi, Testaccio era l'ideale per farlo diventare tale, invece poi non se ne è fatto più niente. Beh, vabbè, poi insomma è arrivato il fascismo, poi la guerra, insomma, alla fine. Sabatini, ancora qua, da quanti anni che c'è Sabatini? Da una vita. Beh, diciamo che ha perso il fascino, Sabatini. Se vi ricordate, negli anni 50, 60, Fellini, come si chiamava, quella turca che faceva qui balli, cantava, insomma, non mi ricordo il nome, insomma. C'è il film di Fellini, Roma, che racconta la storia di Trastevere, ma in realtà è stato girato quasi tutto a Cinecittà, cioè, ha ricostruito tutto. Di fatto non sta qua materialmente.
Ma sai a liberare Trastevere per fare quelle scene?
Sì, perché anche all'epoca era così vitale Trastevere, magari in maniera più sana. Non lo so, mi viene da pensare, poi magari non era così.
Beh, era più rione, era più...
Sì, forse sì. Sicuramente era meno multietnico, no? Erano i ragazzi dell'epoca, i ragazzi romani, ma non c'era certo la presenza, no?
No, ma c'erano soprattutto le botteghe, l'artigianato,
esatto.
Che adesso, ecco, stiamo in mano ai cinesi, capito?
Ecco, brava, questo anche volevo far notare. Comunque l'aspetto meno
la caratterizzazione del posto,
esatto, no? Meno caratteristico, adesso è un po' tutto in serie, no? Questa, guardate, è la chiesa di Santa Rufina. Vedete il campaniletto? Lo vedete? Guarda, si vede anche da qua, venite. Però mi piace sempre farlo vedere da dentro perché è particolare, no? Che da quelle grate riuscite a vedere il cortiletto, il portichetto e il piccolo campanile, che uno non è il più piccolo di Roma, è tra i più piccolini, però certo non ha quell'imponenza che abbiamo visto di Santa Maria in Trastevere, però insomma è un gioiellino dell'arte medievale. E qua abbiamo invece una targa che ci ricorda Giuditta Tavani Arquati. Allora, guardate, che si ricollega proprio alla storia di cui raccontavamo prima, no? La storia risorgimentale.
Aiuto.
Guardate che meraviglia la luna, quello spicchio. Meraviglia, no? Con quest'edera, guardate che stupendo. Allora, guardate, eccolo, quello è il busto e sotto la targa, ricorda 1867, quello che è successo dentro questa casa, perché fu qua dentro, guardate, non riesco più a leggere, mannaggia, strenuamente pugnando, anzi strenuissimamente pugnando. Cioè, a cosa fa riferimento? Giuditta Tavani Arquati, è lei, quella lassù, viene prelevata e uccisa insieme al suo figlio di 12 anni all'interno di questo palazzo. Questa era la sua casa. Lei era sposata con un militante, un garibaldino, e anche lei fu accusata di che cosa? Qualcuno fece la spia, avevano scoperto che lei custodiva le armi dei garibaldini per combattere contro il Papa. L'esercito pontificio l'aveva scoperto, entrano qua dentro e uccidono lei e suo figlio e altre persone legate ovviamente a Garibaldi. Siamo nel 1867, 10 anni dopo le verrà dedicato questo busto e anche la piazza, quella piazza lì si chiama Giuditta Tavani Arquati. Lei è una delle tante donne che ha combattuto, lei ha combattuto, diciamo tra virgolette, mettendo a disposizione la sua casa per nascondere le armi, ma abbiamo avuto altre donne, come ad esempio la Colomba Antonetti, che è colei l'unica donna di cui abbiamo il busto al Gianicolo. Avete visto che al Gianicolo è pieno di busti, tutti quei busti sono i busti dei garibaldini che hanno combattuto durante, lì c'è il busto anche di Goffredo Mameli, che noi conosciamo perché ha scritto i versi dell'inno di Mameli, ma era un ragazzo di 22 anni quando è morto, combattendo accanto a Garibaldi nel 1849, quindi in difesa della Seconda Repubblica. Peraltro muore per una cosa stupida, nel senso che gli viene fatto una ferita alla gamba, rimane fermo per un mese, ricomincia, gli viene di nuovo ferito, va in cancrena e muore, si infetta e muore, quindi neanche sul campo, per cui, e aveva solo 22 anni. E il suo busto si trova insieme agli altri, un'ottantina di busti, appunto a Gianicolo, il ricordo della Seconda Repubblica. Quindi questo palazzo veramente racconta...
Beh, piace, eh?
Mamma mia, coraggiosissima.
Cioè, anche lei, ma piace anche l'opera, no?
Coraggiosissima.
Cioè la dedica, perché
come
comunque
no?
Una donna...
Certo, anche perché
per
10
quello
anni
che ha
dopo...
Fatto, cioè all'epoca in Italia una cosa del genere doveva essere proprio...
No, ma poi ecco, questa è stata dedicata alla fine dell'Ottocento, infatti vedi l'italiano... Cioè, strenuissimamente pugnando, cioè, è un italiano, no, non è quello moderno. Va bene, sì, no, molto coraggiose, donne coraggiosissime. La colomba Antonetti si era travestita da uomo per combattere accanto al suo uomo e muoiono tutti e due, insomma. Siamo davanti all'ospedale di San Gallicano, eccolo qua. L'ospedale specializzato sulle malattie della pelle nasce come ospedale appunto che è specializzato sulla lebbra nel 1700, negli anni 30 del 1700 viene costruito questo ospedale che ha questa forma particolare perché ha un'ala maschile e un'ala femminile, così come erano un po' tutti gli ospedali. I primi ospedali, non so se siete mai stati a vedere il vecchio ospedale di San Giovanni Laterano. Anche là, il vecchio ospedale San Giovanni Laterano, oggi lì dentro c'è la ASL, avete presente? Proprio nella piazza che poi davanti c'avete l'obelisco, lì c'è è il Mola che lo ha costruito, e il nucleo, diciamo, allora il primo ospedale è del 1300, quello che noi vediamo oggi è del 1600, ma non è il nostro ospedale moderno, quello è stato fatto accanto. Il vecchio ospedale del 300, poi trasformato nel 1600, oggi è un ASL. Ci andate dentro con i numeretti a fare la fila, attenzione, mettiamoci di qua. Pensavo fosse... sì, ma a parte sì, veramente ho pensato al corpo diplomatico, ero stata un po', invece no.
No, io non ci arrivo male.
Hai pensato male, infatti invece io ho detto...
Perché pure quell'altro che stava lì a piedi della scala, come sono passati, una faccia proprio
mamma mosca. Mia ragazzi, va bene. E quindi... Esatto, e quindi questo era l'ospedale che sulla scia di quegli ospedali là, anche lì c'era la corsia maschile e la corsia femminile, e anche questo nasce, ma è più recente perché è del 700, e nasce come lebrosario in sostituzione di un vecchio ospedale nato proprio specializzato sulle malattie della lebbra. L'ospedale oggi non esiste più, ma è diventato una chiesetta, che è la chiesa di San Lazzaro dei Lebbrosi. Chi la conosce? La posso conoscere solo io, perché sta dietro casa mia. Perché sta sulla Via Trionfale. Io abito alla fine della Via Trionfale, dove c'è Villa Stuart. Sotto, quando comincia la Via Trionfale, lì a Circonvallazione Clodio, c'è la pretura. Dietro la pretura... Quando poi ci sono tutte le scalette che ti portano su in cima a Monte Mario, lì alla base c'è la chiesa di San Lazzaro dei Lebbrosi, che nasceva proprio come luogo di ristoro per coloro che venendo dalla Trionfale, quindi venendo da nord, prima di entrare a Roma in città, si curavano, no? Tutti i vecchi ospedali nascono in luoghi strategici, San Giovanni Laterano da sud, per chi vi entrava da sud, Santo Spirito per chi entrava dall'Aurelia, da nord, quindi ogni ospedale nasceva vicino agli accessi, perché uno, cioè non è che arrivavi con l'aereo o col treno, cioè arrivavi a piedi, arrivavi e morivi, ok? Questa è l'idea, i pellegrini arrivavano e erano distrutti, molti morivano, quindi la chiesa di San Lazzaro dei Lebbrosi, mi riprometto sempre di farvi una visita su Monte Mario e la chiesa di San Lazzaro dei Lebbrosi, solo che è aperta solo la domenica mattina quando apre per la messa. Ma è una chiesa deliziosa perché ovviamente è tutta medioevo, cioè dell'undicesimo secolo. E quindi, ed è piena di affreschi, insomma vabbè, è un posto meraviglioso. Quindi, ritornando al nostro ospedale, è un ospedale alla fine recente, perché del 1730, oggi è stato convertito in ospedale, che ovviamente è specializzato sulle malattie della pelle, la tigna, la rogna, la scabbia, insomma tutti questi problemi che comunque tuttora esistono. E quindi insomma ricorda proprio la vecchia caratteristica dei vecchi ospedali, no? Che nascevano con lo scopo, i vecchi ospedali, se voi andate a vedere, ecco, quello delle Brosi o San Giovanni Laterano o Santo Spirito in Sassia, erano ospedali magnifici, non erano ospedali come quelli nostri che sono terribili, freddi, austeri, ma sono ospedali pieni di affreschi, con addirittura le nicchie per i musicisti. Questo perché? Ma perché i malati che arrivavano non è che venivano curati con gli antibiotici, non c'era niente,
c'era
per cui
c'era
lo Spirito Santo, ma soprattutto quello che veniva dato era il conforto, il sollievo con l'arte. La musica e i dipinti aiutavano il ristoro, il sollievo, un letto pulito, un pasto caldo, e questo bastava. E questo bastava per poter dare sollievo a tutti coloro che arrivavano a Roma dopo mesi di cammino, arrivavano esausti, e quindi ecco che gli ospedali erano fatti in questo modo. Quindi questa è la bella caratteristica di questi ospedali.
Adesso è chiuso?
No, è attivo ancora. Il San Gallicano è attivo. Credo che dall'altra parte, mi sembra che l'ingresso sia di là. Che dobbiamo andare a vedere noi?
Ci siamo riusciti, la galleria dell'ospedale del
Santo Spirito in Sassia, lo dico sempre. Il vecchio ospedale Sistino, che è una cosa pazzesca. Lo so. Nel vecchio, adesso che mi sono ricordata, nel vecchio ospedale di Santo Spirito in Sassia, che è uno di quei tanti posti come il Vittoriano che non riusciamo a vedere perché non riusciamo a comunicare, perché c'è un problema di comunicazione. Nell'ospedale c'è un affresco che vi mostra, perché è legato anche a Sisto IV della Rovere, dove si vede Sisto IV della Rovere che costruisce Ponte Sisto. Pensate un po' come poi tutto si intreccia. Allora, andiamo, venite. Andiamo di qua. Questa è la chiesetta di Sant'Agata. La chiesa di Sant'Agata, che è sempre chiusa, credo che forse adesso è aperta per la comunità ortodossa, non mi ricordo che comunità c'è, però prima non mi hanno fatto entrare. Vi faccio vedere qua dietro, se c'era qualcuno, la visita di San Crisogono se lo ricorda, perché lo feci vedere anche in occasione di quella visita, perché la chiesa di Sant'Agata, che è appunto questa qua alla nostra destra, sorge sui resti della casa di Papa Gregorio II, parliamo dell'VIII secolo, e la chiesa ovviamente oggi è tutta barocca, però guardate un po', eccola qui, questa è la cortina muraria medievale, questa è proprio antica antica. Quindi questi sono i resti della casa di Papa, di quello che poi sarebbe diventato il Papa Gregorio II, e sui resti della sua casa viene costruita la chiesa. Ora non so se ci fanno entrare, ma dentro questa chiesa è conservata la Madonna Fiumarola, cioè la Madonna dei Noantri. Io speravo, mi ricordavo che la festa dei Noantri era in questi giorni, invece la fanno dal 23. Mi dispiace, perché volevo farvela vedere, anche perché quest'anno, anche l'anno scorso, è organizzata da Francesco Fiorini, che come sapete io ho collaborato con lui con il PUF per tanti anni, abbiamo fatto la radio insieme a loro, ora vi faccio vedere anche da dove stavamo in radio, e dove c'era il PUF, lo studio di Lando Fiorini, e adesso Francesco organizza la festa dei Noantri, che è questa festa che oramai è diventata una festa pagana, diciamo, sì. Cioè non c'è più niente di religioso, ma nasceva come una processione religiosa, ora dal regime fascista l'ha trasformata in una festa che dura una settimana, ma era in origine solo una processione, dove questa Madonna Fiumarola era un tronco, no? Di legno di questa Madonna, di questa Vergine, che era stata miracolosamente ritrovata dentro una cassa, salvata durante un mare in tempesta. C'è un mare in tempesta, una cosa terrificante, insomma, alluvione, eccetera, eccetera. Nei pressi di Ostia viene ritrovata questa cassa e dentro ritrovata intatta questa statua, che viene chiamata la Madonna Fiumarola. Viene collocata all'interno della chiesa di Sant'Agata e quando c'è questa processione si prendeva questa Madonna, si fa fare la processione. In realtà, fino a, non lo so se lo fanno anche quest'anno, però prima del Covid hanno fatto la processione sul fiume. Quindi c'è tutta la cosa, no, i carabinieri, come si chiamano quelli del fiume, insomma, la polizia fluviale, non mi veniva il termine, che insomma organizzano tutta questa processione fluviale, eccetera, eccetera. Allora quest'anno non so come la organizzeranno, ed è una festa che dura tutta la settimana. Ed è questa festa che ha dato vita al nome attuale, cioè quella era la Madonna Fiumarola, adesso viene chiamata la festa dei Noantri. Detta così perché durante questa processione ci fu un litigio tra i ragazzi. Un ragazzo del Trastevere litigò con un ragazzo del Rione Monti. Sapete che tra i trasteverini e i montigiani c'è ancora adesso così, c'è questo conflitto. E questo di Trastevere disse a questo ragazzo di Monti, dice: ma che ne diressimo voi antri, se noi antri venissimo alla festa dei voi antri, ci comportassimo come voi antri vi comportate alla festa dei noi antri. Quindi noi antri e voi antri sono noi, cioè noi antri e noi altri, quindi noi e voi, questa è l'origine della parola. E quindi è un modo per dare l'identità al trasteverino, quindi la festa dei noi antri ha questo significato qua. Allora, andiamo. Tra l'altro è anche un po' raccapricciante questa statua, però vabbè, pensiero personale, non so adesso se ce la fanno vedere, vediamo un attimo. Eh no, è chiusa. Cioè, secondo me è aperto, però non ci fanno entrare. No, prima era aperto, cioè prima era chiuso, però io ho spinto ed era aperta. Questa è la chiesa di San Crisogono. Insieme alla chiesa di Santa Maria in Trastevere e la chiesa di Santa Cecilia, che sta invece dall'altra parte, sono i tre titoli più antichi e più importanti, i tre nuclei fondamentali dove si riuniscono le comunità cristiane qua a Trastevere. La chiesa di San Crisogono, chi c'era quando abbiamo fatto la visita? Solo lui? Solo Maurizio. Sotto San Crisogono andammo a vedere la chiesa.
Eravamo piccoli.
Sì, un po' di tempo
quasi
fa.
20 anni fa, secondo me.
Beh, insomma, comunque bellissima la chiesa di San Crisogono, andammo a vedere i sotterranei. Perché qua sotto c'è la vecchia basilica paleocristiana e questo vi dà l'idea di che cosa c'è qua sotto a livello del fiume. Quindi noi scendiamo a livello del fiume, allo stesso livello si è sviluppata la basilica paleocristiana, che è una basilica del V-VI secolo, dove ci sono ancora gli affreschi medievali. Quindi ci sono ancora tutta questa teoria, questi l'abside con tutta la zona presbiteriale, con tutta quanta la storia degli affreschi, le navate laterali, quindi c'è proprio tutta la basilica medievale, paleocristiana, che poi fu interrata quando nel XII secolo venne costruita la chiesa attuale. Purtroppo della basilica medievale del XII secolo non c'è rimasto più niente, perché poi nel 1600 è arrivato Scipione Borghese, ha buttato via tutto quello che c'era di Medioevo e ci ha messo Scipio Borghese da tutte le parti. Ma buio non si vede, però quelli erano pazzi Borghese, quindi hanno eliminato tutto quello che c'era di Medioevo. Però questo è l'ingresso, diciamo uno dei due ingressi oltre alla parte centrale, che vi fa vedere, insomma, la parte sopra c'è lo stemma dei Trinitari che gestiscono la basilica. Sopra ci si vedono ancora le finestrelle piccole, che erano le finestrelle medievali, che sono poi state sostituite dalle finestre seicentesche, che sono più grandi, ok? Anche il campanile, quel poco che resta di Medioevo, tutto il resto è stato trasformato, anche la basilica purtroppo è stata massacrata, diciamolo, perché oggettivamente ha perso tutto il Medioevo completamente. È stata trasformata completamente. Allora, noi adesso attraversiamo la strada. Questo tracciato qua, che abbiamo attraversato da Santa Maria in Trastevere e arriveremo fino a San Benedetto in Piscinola, si chiama Via della Lungaretta, che si incrocia con Via della Lungara. E l'ultimo tratto si chiama Via della Lungarina. Lungarina, Lungaretta e Lungara. Si tratta di un unico grande percorso lungo 1700 metri che venne progettato dal Papa. Venne progettato dal Papa Giulio II della Rovere per cercare di migliorare il passaggio delle merci e dei romei, dei pellegrini, che arrivavano a Roma dal porto di Ripa Grande. Allora, che cosa succede? Che nel 1500 il porto di Roma si è trasformato, si è trasferito su questa parte qua e si chiama porto di Ripa Grande, dove c'è il San Michele, detto anche porto di Ripa Romea, perché i romei erano i pellegrini, chi arrivava sì, il commercio, eccetera, eccetera, ma soprattutto i pellegrini. La strada viene progettata dal Papa per cercare di facilitare l'arrivo dei romei, li faccio sbarcare, poi arrivano dritti. Se io taglio la Basilica di Santa Maria in Trastevere, la rado al suolo, i romei mi arrivano dritti dritti al Vaticano. Per fortuna non gliel'hanno fatta buttare giù.
Qui c'era
un progetto di buttare giù la Basilica per cercare di creare un rettilineo. Per fortuna non gliel'hanno fatto fare, quindi ha dovuto deviare per via della Lungara. Quindi c'è, fa un angolo, in questo modo fa un angolo, ma il suo progetto era quello di farla dritta, dritta, dritta. Ok? Quindi non è stato fatto. Via della Lungara, che è un progetto che viene concepito insieme alla Via Giulia, che sta dall'altra parte, la strada degli Ozia e la strada dei Negozia. Gli Ozia erano Transtiberi, i Negozia, cioè gli affari, i banchi vecchi, i banchi nuovi, erano tutti dall'altra parte, ok? Tant'è vero che qui aveva la sua villa Agostino Chigi, su Via della Lungara, di fronte Torlonia. Dall'altra parte Agostino Chigi aveva il suo banco, il Palazzo di Città, proprio dall'altra parte. Quindi diciamo che questa strada viene progettata con quest'idea. La strada, quindi Via della Lungara, Via della Lungaretta e Via della Lungarina, Via della Lungaretta e Via della Lungarina ricalcano quale strada? L'Aurelia Vetus. Questo, se noi andiamo giù a scavare 6 metri di profondità, qua sotto c'è l'Aurelia, che direttamente dal ponte rotto, quello che per oggi noi è il ponte rotto, partiva, da lì partivano due strade, la via Portuense che andava verso il porto e Ostia e una che andava verso nord, che è questa strada che ci passa qui davanti a noi a 6 metri di profondità. Tutto chiaro? Tanto poi lo ridico quando siamo a San Benedetto in Piscinola.
Quindi l'Aurelia entrava in città fino a qui?
Sì.
Non sapevo. Era il Papa che voleva fare
ma sì, esatto. Ma Ponte Rotto, quella parte lì del Ponte Rotto, è proprio il centro nevralgico delle culture. Perché? Perché Ponte Rotto unisce da questa parte chi c'è? La Ripa Veientana, gli Etruschi, ma dall'altra parte che c'è? C'è la Ripa Greca, via della i Greci. La Magna Grecia e la Etruria si incontrano là dove nasce Roma. Pensate un po', no? Pazzesca, quella parte lì è fondamentale, tutta quella zona è importantissima. Ok, andiamo. Ma che ne sanno gli stranieri, tutta questa storia qua? Ma peraltro, ma io per quello, perché non faccio la visita agli stranieri?
Non
ma perché non apprezzerebbero?
Senza essere snob, ma non lo posso
dire. Ma infatti.
Ma delle volte non apprezzano nemmeno i romani, quindi figuriamo loro.
No, però la cosa che mi diverte di più è che gli stranieri si stupiscono con niente. Stupire sì. I romani è più bello,
è vero,
perché
sì.
Quando i romani ti dicono ma io non c'ero mai stata perché qua, non l'avevo mai vista, è più,
sì,
più
sì.
Affascinante che perché non...
Noi siamo abituati veramente
sì.
A fare il Colosseo, no?
È brava.
E quindi quando
brava.
Poi invece uno si stupisce...
Sì, infatti,
ecco.
Sì, infatti è così. Vabbè, inutile che vi dica che Viale Trastevere è l'obbro... Ah, scusate... Viale Trastevere, l'obbrobrio che non raccontiamo, va bene. Lì c'è Piazza
Belli.
Piazza Sonnino con il monumento al Belli. Il monumento al Belli, dove il Belli non c'ha niente a che vedere con Trastevere, cioè non ha mai vissuto qua, non ci ha mai lavorato, non c'è una bottega, non c'entra niente con niente, però visto il suo amore con la cultura romana si è voluto omaggiare. Tra l'altro ho scoperto... Ce l'ho, ma non so se ve la leggo perché il romanesco non lo so, non lo conosco. Casa mia si parla napoletano, per cui io il romanesco non lo conosco. Però ho scoperto questo sonetto che lui scrisse quando nel 1837 ci fu la grave, il colera. Per 2 anni, dal 35 al 37, questa epidemia di colera che uccise 5.000 persone, tra cui morì la moglie del Belli, morì Leopardi, Giacomo Leopardi, è morto nel 37 proprio durante questa epidemia. E lui ha raccontato quello che noi abbiamo vissuto col coronavirus. Sì, ma è una cosa pazzesca. Cioè lui racconta, questa veniva dall'Oriente, poi si è fermata a Nizza e loro dicevano ma figurati se arriva qua, come noi dicevamo ma figurati se arriva qua, no? Con Burioni che diceva non viene, è lo stesso, non viene da Nizza, non figuriamoci se viene. Quindi insomma loro dicono proprio qui da noi non ce vie, sì pure è vero, si dicono che a Nizza sta facendo Piazza Pulito, ma è segno che questi matti maledetti non si sanno avere cura della vita. E lui dice loro, ma noi che siamo cattolici, ma figurati se arrivano. Adesso ad Avenisto, Serra Serra, de porcaccia, infernaccia, malattia. Inibì le commedie, perché a un certo punto chiudono i teatri, chiudono tutto, e quindi dice inibire le commedie. E che maniera, vi immaginate, sta leggiaccia infame, tanto bene sor faccia di Tigame, sa per il teatro e se notizia è vera, un povero garzon de falegname che ci abbusca du pavoli per sera, per non morir domani de colera, s'avrebbe oggi da morir de fame?
Uguale,
cioè a me mi ha fatto impressione, e poi prosegue, non ve la racconto. Ma addirittura dice che Natale è, dice, l'unico che ci ha rimesso poi è Gesù, perché non abbiamo potuto neanche fare i presepi quest'anno, perché non ci siamo, cioè, ho detto oddio, quello che abbiamo vissuto noi è pazzesco. Andatevela a leggere, sono i 34 sonetti della Gensola, la Gensola è la piazza della Gensola. Andiamo, qua poi c'è la casa di Dante, che non è casa di Dante, non è che Dante ha vissuto qua, è semplicemente una casa medievale, la casa degli Anguillara, che nei primi del Novecento è stata adibita alla lettura dei passi di Dante, quindi per questo viene chiamata la casa di Dante, ma non era di Dante. Allora, guardate, venite qua a destra, da questa parte, qui sono sul marciapiede, ma insomma ci possiamo mettere anche qua, forse lo vediamo lo stesso, lo vediamo, non lo vediamo, sì lo vediamo. Allora vedete dov'è quella porta marrone? Scusami. Allora vedete dov'è quella porta marrone? Quello era lo studio di Lando Fiorini. Dietro c'è il PUF, cioè c'era il PUF, perché adesso è stato comprato da Ercoli. Il mitico Ercoli, quello che c'ha dai primi del Novecento tutti i locali a Ostiense, no? Ci siete mai stati? Non siete per niente Vivea. Manco io ci sono stata, lo conosco perché è famoso, nel senso che insomma sta aprendo ristoranti a tutto spiano, però è specializzato soprattutto nella zona dell'Ostiense, e adesso appunto si è comprato il PUF. Fino all'anno scorso noi lavoravamo con Radio PUF, lavoravamo lì nello studio di Lando, che invece era rimasto di proprietà della famiglia Fiorini, e stavamo là dentro, facevamo la radio proprio da lì. Ora quest'anno l'hanno venduto anche lo studio, e dentro c'erano tutti i ricordi, no, di Lando Fiorini, con tutte le foto, i dischi, insomma, eccetera, eccetera. E quindi quello era lo studio di Lando Fiorini. Di fronte c'è l'accesso all'excubitorium della settima corte dei vigili del fuoco, che è un posto che oggi non è accessibile, ma si scende sempre nei sotterranei, perché c'era una delle caserme dei vigili del fuoco di età augustea. Augusto aveva suddiviso la città in 14 regiones e aveva istituito per ogni due regio c'era un corpo di vigili del fuoco. Allora, erano a metà tra i vigili del fuoco e la polizia urbana e la municipale, avevano la funzione di tutti e due i corpi, diciamo, quindi sintetizzano quei due corpi così, e quindi avevano la caserma proprio qua dentro. Si può vedere, ma credo che adesso non sia più accessibile, da un po' di tempo non si può più vedere. Venite, passiamo da qua, da Vicolo del Buco, vi faccio vedere la casa di Lucio Dalla. Sapete che Lucio Dalla nel 1980 ha vissuto qua. Eccola qui la targa che ci ricorda. Nel 1980 lui venne a Roma e alloggiò qui dentro, e si è deciso di ricordare la presenza di Lucio Dalla perché in quell'estate lui uscì nel Trastevere, rimase affascinato dalla vita del Trastevere e compose la canzone La notte dei miracoli.
Ma dai!
Sì! l'ha composta qua, qui dentro.
Non lo sapevo.
Ispirato proprio dalla vita trasteverina. Quindi questi miracoli, no? estivi. Era una sera d'estate come questa qui e quindi lui rimase affascinato e fu ispirato per scrivere questa bellissima canzone. Questa è l'abside della chiesa di Santa Maria della Luce. Questa parte di Trastevere mi piace di più. È un po' più intima, meno turistica, un po' più vera. Sembra sia tipo un albero che caratterizzava questa zona e c'era una piazzetta. Oggi la piazza sarebbe deliziosa se non ci fosse il parcheggio al centro. Avrebbero dovuto eliminare le macchine e farci riassaporare proprio il piacere di vedere la... Guardate lì quella terrazza. Allora, guardate che meraviglia la chiesetta. Va bene, allora guardate qua sopra la loggia di Palazzo Mattei. Questo è un palazzo del 1400, era della famiglia dei Mattei, che erano i guardiani dei ponti e ripe, cioè erano una famiglia che dovevano sorvegliare la città durante, quando moriva un papa, prima del conclave, dell'elezione del nuovo papa, c'era un momento di sede vacante, quindi loro erano coloro che dovevano sorvegliare che tutto andasse bene. Proprio loro che si sono ammazzati, i quattro fratelli, quindi diciamo che forse qualcuno doveva sorvegliare loro. Questo era il palazzo suburbano, la vigna suburbana, ma dall'altra parte dove c'è? Piazza Mattei, con la fontana delle tartarughe, lì c'è il palazzo Mattei. Quello è della, diciamo, di città. E questo era il palazzo suburbio.
La campagna,
perché questa era il suburbio. Agostino Chigi ci aveva di là il palazzo a Via dei Banchi Vecchi, qua proprio di fronte la villa Farnesina, che era la vigna suburbana, ma erano a 800 metri di ma manco, per cui insomma erano, no? Però
fatte a piedi.
Trastevere era il suburbio, era considerato comunque la campagna, quindi immaginate che non c'era niente di tutta sta roba qua, quindi c'era un sapore agreste, era un sapore completamente diverso qui, quindi piano piano si è urbanizzato in questo modo. Piazza San Benedetto in piscinula, perché piscinula? Boh, non lo sappiamo, o c'era il pesce, o c'era il mercato del pesce, o c'erano delle piscine. Non lo sappiamo il toponimo, l'origine del toponimo non lo sappiamo. Perché San Benedetto? Eccola qua. La chiesetta di San Benedetto in piscinola. La racconto, l'ho già raccontata altre volte quando abbiamo fatto la passeggiata degli ebrei, no? Infatti non vi porto di là perché l'abbiamo già fatto. E l'ho raccontato perché questa è una chiesetta che si racconta. San Benedetto nasce a Norcia nel 480. E sembra che fosse della famiglia degli Anici, poiché gli Anici avevano la loro proprietà qua dietro, qua c'è via Anicia, qua dietro, per cui si è voluto riconoscere all'interno di questa chiesa, c'è un piccolo, una sorta di intercapedine, si è voluto riconoscere il luogo dove Benedetto, venuto a Roma a studiare, si metteva qui dentro a studiare. Non è vero. Sì, lui è venuto a Roma, ma non abbiamo conferma che sia venuto qua. Sì, gli Anici stavano qua, ma chi ce lo dice che quello era il luogo dove Benedetto si metteva? Cioè, è un po' la devozione popolare e la fantasia popolare che ha voluto trovare un luogo dove stava San Benedetto, ma non lo sapremo mai. Fatto sta che si è voluto ricordare la presenza di Benedetto qua e quindi in questo luogo sorge questa chiesa che in memoria di Benedetto si chiama appunto San Benedetto in Piscinola. Chi è stato fortunato, ha avuto modo di vederla dentro, è un gioiellino. La chiesa è quasi sempre chiusa, oggi anzi adesso è aperta un po' più spesso perché è stata affidata alla comunità degli araldi di non so che si effigiano come i templari, se li vedete sono tipo i templari, no? Con queste tuniche. Sono pazzi, ma ci sono queste comunità private di cristiani che sono appunto, questi si chiamano gli araldi, che un po' vivono un po' in un altro tempo, non lo so, si sentono ancora calati nella realtà dei templari. Fatto sta che quello che voi vedete è la facciata, ma in realtà dietro questo muro c'è il portico. Cioè non è che tu apri la porta e entri in chiesa, entri nel portico, nel nartece. Fino al 1800 qui c'erano le colonne, c'erano le colonnine. Poi purtroppo nell'Ottocento il Camporese ha chiuso, ha tamponato, ha tolto il colonnato e ci ha messo sta facciata. Ma era stupendo, perché aveva il portico come Santa Maria in Trastevere, ma in piccolo. Ok, quindi dietro c'è il portichetto, la chiesa è piccolissima, piccolissima. Vi ricordate, vi ho raccontato l'aneddoto, qualcuno, ecco, quando abbiamo fatto la passeggiata degli ebrei, l'ho raccontato, che quando venni qua Illo Tempore a fare il primo sopralluogo in questa chiesa, bussai, all'epoca c'erano ancora le monache, poi sono state mandate via, che sono morte tutte, quelle poche, insomma, sono mandate via, e bussai e la sua suora Elena c'era all'epoca, mi disse, vieni, entra dentro con un problema. Entrai e mi fece salire su, le si erano, suonando le campane, le si erano attorcigliate quelle due campane che vedete, quindi mi fece arrampicare in cima al campanile per sbrogliare le campane. Cioè, una cosa che quando lo racconto dico, ma mi è successo veramente questa cosa, mi è successa veramente, cioè. E quello è uno dei campanili più piccoli che abbiamo a Roma, cioè una cosa spettacolare. E la campana che sta dentro, una delle due, c'è scritto sopra 1069. Quindi comunque questa è una chiesa, una delle chiese più antiche che abbiamo a Roma. E dentro non è barocca,
oh,
è tutta medioevo puro, bellissima, bellissima. Ci ho fatto sposare mia sorella. Sì, perché era troppo. Sì, era troppo bella.
Dopo che aveva aggiustata la campana.
Gliel'ho fatta vedere, sì, l'unico problema è che noi abbiamo 200 parenti e noi dentro ce ne entrano 80, no? Quindi siamo tutti qua nella piazza. Vabbè, comunque detto ciò. Allora, vi voglio far vedere l'ultima cosa e poi vi lascio. Non vado da quella parte, anche se merita, perché l'abbiamo già fatta. Però quando vi lascio, se voi volete, andate dritti, andate a sinistra e poi a destra per Vicolo dell'Atleta, arrivate a Santa Cecilia, che va a concludere il discorso dei titoli, perché San Crisogono, Santa Maria in Trastevere e Santa Cecilia sono i tre nuclei fondamentali cristiani del Trastevere. Poi prima o poi riuscirò a organizzare anche la visita all'interno di Santa Cecilia, perché a Santa Cecilia ci sono gli affreschi e il Cavallini e i sotterranei con la casa di Cecilia, oltre ad avere al suo interno una delle statue più belle della scultura romana, cioè la statua di Santa Cecilia morta, realizzata dal fontana che sta sotto l'altare, che è una cosa spettacolare. Poi dovrò raccontare tutta la storia di Cecilia. Vi voglio far vedere. Abbiamo cominciato con un ponte, vi lascio con un ponte. Questa qua al piano nobile è la casa della moglie di Mastro Ianni. Il piano nobile. Primo. Questo piano qua, sì. No, è tutta divisa, sì.
Poi ho visto c'è un giardino splendido.
Sì, no, è stata tutta lottizzata, è stata anche una casa, insomma, di prostitute, insomma, ha avuto una storia abbastanza. Sì. Questo palazzo mi ha viste, ma adesso è tutta divisa, c'è anche credo un B&B da una parte, un ristorante, appartamenti, cioè tutta divisa. Vero, pazzesco, no? Invece era così. Allora, eccoci qua, vi volevo far vedere il ponte rotto e poi perché qua insomma c'è uno scorcio bellissimo, l'estate, meraviglioso. E appunto, poiché abbiamo cominciato parlando con i ponti romani, mi piaceva farvi vedere quello che resta dell'antico ponte senatorio, che oggi noi chiamiamo ponte rotto. Quello è il primo ponte in muratura, distrutto tante volte dalle inondazioni del fiume. L'ultima alluvione è stata quella che insomma, è stata rovinosa, quella del 1599. Beatrice Cenci, che era stata imprigionata dal Papa, cercò di barattare la sua vita. Il Papa gli disse, Papa, te lo sistemo io, se mi salvi te lo aggiusto. E lui però non accettò, lei venne decapitata, venne uccisa e il ponte è rimasto là, con l'unico fornice, con gli stemmi dell'ultimo papa che l'ha sistemato, che è Papa Gregorio XIII Buoncompagni. Infatti sopra c'è un drago alato che è appunto il simbolo della famiglia Buoncompagni. Allora signori, grazie. Grazie dell'attenzione, io vi lascio, andatevi a fare una passeggiata qui sotto per, no? Per una doccia, ci andiamo a fare una doccia che forse è meglio.